pensi alla tua casa. Con Passione Casa Uni Euro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Uni Euro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Ma insomma, non se ne può più con questi studenti scapestrati che hanno sempre meno voglia di apprendere, che si accontentano di passare gli esami e basta, che non leggono più le opere, i libri, ma le dispense dei professori, quei piccoli foglietti con poche informazioni. Ora, in tutto questo io non vedo sinceramente delle menzogne. È vero che oggi si studia meno e si studia peggio, e questo ha a che fare con l'abbassamento della qualità dell'apprendimento universitario. Ma le cause sono molto più complessi del solito vedi i giovani. E vorrei andare proprio a parlare delle cause di questo abbassamento. Come sempre lo facciamo dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un daily cogito alla volta.
Bentornati in questo Daily Cogito, come state? Io sto bene perché ogni volta che rifiorisce questa polemica intorno alla qualità dell'istruzione, sia essa primaria, secondaria, universitaria, via dicendo, un po' si sente l'odore del napalm nell'aria perché le polemiche sono sempre molto molto focose. Allora c'è la volta in cui si parla delle scuole fatiscenti che sono così perché mancano i finanziamenti e poi quella sugli insegnanti impreparati che non vogliono più insegnare e non vogliono aggiornarsi e poi c'è quella sui programmi vetusti. Insomma, quando si parla di scuola si scatenano sempre gli animi. Una delle mie preferite, però, è quella sugli studenti fancazzisti, che è un po' la versione intellettuale del «I giovani d'oggi, signora mia». Ogni volta in cui si scatena una polemica intorno a questo argomento, si alzano le barricate e tutti prendono una parte o l'altra. Sì, è vero, tutti i giovani fanno schifo, oppure no, i giovani sono povere vittime innocenti, no, non lapidate, i giovani non se lo meritano, e gli altri invece sì, sono tutti giovani, generazioni Z. Insomma, le barricate. Ecco, quello che vorrei fare io quest'oggi è far capire che queste barricate non hanno senso, perché veramente le cause di questo abbassamento della qualità dell'apprendimento e insegnamento a livello universitario sono molto molto diffuse. Vorrei dire quindi che sì, è vero, gli studenti oggi sono più pigri rispetto al passato, sì è vero, preferiscono dispense e bignamini a libri e opere, numeri alla mano, sì è vero, la qualità dello studio è in declino. Ma la causa del problema è molto più profonda e quindi vi chiedo di seguire la puntata fino alla fine perché ci sono tante cose che magari potrebbero, non so, tipo far balzare all'occhio degli argomenti che magari di solito non colleghiamo con tutto questo, che è un po' lo scopo di Daily Cogito. Quindi seguite fino alla fine. Prima di iniziare la puntata però vorrei anche dire alcune cose, che nonostante sia necessario studiare sui libri, se è necessario andare ad approfondire gli argomenti, ci sono anche strumenti molto efficaci per apprendere cose importanti, come per esempio la lingua inglese. E lo sponsor di oggi è un ottimo affiancatore dello studio sano della lingua inglese. Sto parlando di Cambly. Cambly, che è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo, con grande profitto vostro di chi inizia a usare questa applicazione e ovviamente dell'applicazione che ha tanti utenti contenti, Cambly ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC, come nel modo più importante con cui si può imparare una lingua, ovvero parlando con dei madrelingua, perché su Cambly troverai insegnanti madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere, quindi hai bisogno di studiare l'inglese letterario, quello commerciale, quello più tecnico, quello proveniente dagli accenti australiani, scozzesi, canadesi. Ogni tipo di inglese, ogni tipo di sapere in inglese è a tua disposizione con il docente giusto per te. E con Cambly tu sei in videochiamata, faccia a faccia, con un insegnante che ti insegna a parlare inglese, che ti costringe a parlare inglese senza scorciatoie, senza faciloneria, senza dispense. Cambly ovviamente è un'applicazione che rispetta tutti gli standard nell'insegnamento della lingua inglese a livello europeo e internazionale ed è molto efficace, con un sacco di esercitazioni, di modalità, di tipologie di insegnamento. Quindi inizia Oggi cosa stai aspettando? Se hai bisogno di imparare bene l'inglese e di migliorarti nella lingua inglese, Cambly è la risposta giusta per te. Quindi con il codice che trovi in descrizione potrai avere accesso a uno sconto esclusivo per la nostra community che ti permetterà di avere accesso a lezioni di lingua inglese a partire da 5 euro a lezione, che è veramente una roba che non troverai mai da nessun'altra parte. Grazie a Cambly e grazie a chi inizia a usarlo con il nostro codice sconto. Fra un anno guarderai indietro e dirai "Luckily I listened to Rick Dufer" e sarai contento. Ma adesso torniamo alla puntata, non prima anche di ricordarvi di tutti gli eventi che ci aspettano dal vivo nel mese di marzo. Infatti io nei prossimi giorni sarò a Montevarchi, Arezzo, a Roma per ben due volte, poi a Schio con il Cogito Ergo Summit, poi avremo Verona, Perugia, Padova, insomma poche cose per questa fine marzo. Date un'occhiata al sito dailycogito.com perché trovate tutte le date con presentazioni, spettacoli, eventi dal vivo, tante occasioni per incontrarci e fare filosofia come si deve. Quindi mi raccomando, non perdete le occasioni che ci aspettano. Anche aprile è pieno di date, mi raccomando, dateci un'occhiata. Ma adesso veramente veniamo a noi. Vi racconto di un mio vivido ricordo universitario che per me è stato fondamentale nella mia esperienza. Sto andando a fare l'esame di filosofia teoretica, sono al primo anno di università. L'esame di teoria, di filosofia teoretica era legato a Kant, principalmente alla critica della ragion pura. Secondo l'esame, secondo il programma, io avrei dovuto studiare tre sezioni della critica. Non ricordo ovviamente quali. C'erano queste tre sezioni, diciamo circa un 130 pagine della critica, e poi c'erano le dispense del professore. Io, durante l'università, ho sempre avuto un approccio particolare. Anche in quel caso mi sono studiato tutta la critica, poi la critica della ragion pratica e anche la critica alla capacità di giudizio. Quell'esame io l'ho preparato in 8 mesi, perché vi posso assicurare che le tre critiche di Kant sono, diciamo, dei riti di iniziazione alla filosofia piuttosto pesanti. E sono andato all'esame con questa preparazione. Ho letto anche le dispense, ma ovviamente erano diventate superflue in qualche modo. Prima dell'esame, io sono lì con altri miei compagni, amici, e c'erano 3-4 di loro che parlavano del fatto che sì, ho letto le dispense, un po' della critica, ci ho messo 2 settimane. C'era chi diceva di averci messo 6 giorni per studiare l'esame. E io lì dissi una cosa antipatica, io ero quello che rompeva i coglioni all'università, dicevo sì, però, ma poi, cioè, mettiamo che lo passi l'esame, e infatti tutti l'hanno passato, loro l'hanno passato con 30 e lode, io con 28, però vabbè, questo è un altro discorso. Il problema è che, e lì l'ho detto, una volta che tu hai fatto l'esame, che cosa ti resta? Cioè, hai capito Kant? Lo hai acquisito? Lo hai introiettato? Riuscirai a usarlo, applicarlo? E gli sguardi che mi sono stati mandati sono stati quelli del "ma tu che cosa stai dicendo? Ma chi se ne frega di applicare Kant? Ma siamo qui per un esame." Questa cosa è successa svariate volte durante l'università, con tanti esami. A un certo punto mi sono arreso, ho detto "io faccio il mio e poi gli altri fanno quello che gli pare." Però nel corso della mia vicenda universitaria questa cosa è diventata piuttosto forte. Ho fatto anche, non dico delle litigate, però ho avuto delle discussioni con persone che avevano quel tipo di approccio, perché secondo me, se fai l'università, soprattutto in ambito umanistico, ti devi fare autonomamente un mazzo così, perché l'università non ti dà gli strumenti per usare quel sapere e metterlo giù seriamente. Oggi io sto facendo quello che sto facendo perché io Kant me lo sono studiato e l'ho capito e l'ho applicato. Le persone che hanno studiato la dispensa probabilmente stanno facendo un altro lavoro. E questo è quanto. E questo può essere applicato a tutte quante le discipline universitarie o meno. Il sapere richiede fatica. Il sapere richiede un percorso, un attraversamento, richiede tempo, energie, attenzione. E più ci metti quell'attenzione, più sei presente in quello che studi e più lo senti e ti affatichi su quello studio, più è probabile, non sicuro ma probabile, che poi userai quel sapere in modo concreto. Ovviamente non era mica colpa loro, non era colpa di chi studiava le dispense, o meglio, non solo colpa loro, perché in realtà il loro approccio io lo capivo perfettamente, anzi vi dico di più, la tentazione era forte, perché se io non avessi studiato le tre critiche di Kant, avrei avuto molto più tempo per giocare a PES con i miei amici, per andare fuori la sera a sbronzarmi con i compagni E le mie notti insonni, che sono state una benedizione in quel periodo perché ho studiato tanto di notte, avrei potuto riempirle con sesso sfrenato, droga e rock and roll, e invece ho studiato tanta filosofia. Ora, è chiaro, dal mio punto di vista, che tutto quell'ambaradan che porta uno studente a dire studio per 5 giorni le dispense e non mi leggo Kant è frutto di una visione molto più pervasiva dello studio e non solo dello studio. È infatti una visione che esula dall'università, dall'apprendimento. È una visione che un po' mi preoccupa. Si tratta infatti di una visione che, come argomenterò, coinvolge non solo studenti, ma anche docenti, anche un sistema mediatico e direi la visione che abbiamo oggigiorno della cultura. E vorrei suddividere in 4 grandi problemi questa trattazione e spero in questi problemi che riconoscerete qualcosa di utile. Problema numero 1. È vero, lo studente non ci crede più. In che senso? Nel senso che a livello universitario, ma anche nei licei, nelle scuole di istruzione secondaria e ovviamente anche prima, la filosofia diffusa fra chi studia è quella del «ma chi me lo fa fare?». Questa frase così orrenda, così terribile, così direi disumana, perché il «chi me lo fa fare?», nell'ambito dell'apprendimento peraltro, è proprio il contrario. Chi è che te lo fa fare? Nessuno. Se tu vuoi imparare, incuriosirti, conoscere, accrescere la tua conoscenza intorno alla realtà, che sia la filosofia, la biologia, nessuno te lo fa fare. Dovresti essere tu a fartelo far fare. Dovresti essere tu a incuriosirti, a volerti arricchire. E invece c'è il ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di stare 6 mesi su una critica di Kant quando ho le dispense del professore, quando ho la scorciatoia? Il chi me lo fa fare è diffusissimo in ogni ambito ed è il motivo per cui poi prendiamo scorciatoie che ci danneggiano illudendoci di star facendo qualcosa di buono della nostra vita. Si tratta in fin dei conti del frutto ultimo di quel dardo avvelenato che è la svalutazione delle competenze e tutto quel discorso contro il merito. Perché vedete, qui è molto profondo il problema culturale. In un paese dove siamo molto convinti, collettivamente convinti, che la meritocrazia sia una balla, una bugia, che in fin dei conti chi sta al comando non se l'è veramente meritato, chi vince nel gioco della vita non è che c'ha un merito, ma c'ha più culo che talento e competenze, e se siamo convinti di questo, fidatevi, è già una profezia che si autoavvera. Perché se io mi convinco a 16-17 anni che il merito non esiste, di conseguenza sarà inevitabile dirmi chi me lo fa fare? È la conseguenza inevitabile. E noi abbiamo una cultura che dal punto di vista delle scuole, dal punto di vista della comunicazione, su internet, un discorso che si sente politicamente, la meritocrazia è raccontata come una balla. E allora certo che prepariamo una cultura del chi me lo fa fare. Perché se io sento di volermelo far fare, è solo perché credo di poter raggiungere risultati attraverso la messa in pratica delle competenze che acquisisco. Quindi il tempo speso per leggermi Kant per 8 mesi poi mi permetterà di arrivare a un obiettivo meritevole dei miei sforzi. Ma se io parto dall'idea che la meritocrazia è una balla, col piffero che farò i miei sforzi, e quindi chi me lo fa fare? Accanto a questo, quindi, si affianca quella conseguenza che è l'incapacità di vedere il legame fra fatica e successo. Certo, su internet pieno di gente che ti dice guarda che il successo è 5% talento e 95% fatica, però di nuovo non ci crediamo più veramente. Se ci crediamo, ci crediamo nello sport, non sempre, ci crediamo in altri ambiti, ma nello studio assolutamente no. Ma ci mancherebbe, anche perché cos'è il talento nello studio? Lo studio è quasi solo fatica e poi un po' di passione, probabilmente quando siamo fortunati. Perciò, se voi aggiungete a questo il fatto che nella crescita di una cultura, nell'acquisizione di conoscenze, nella fatica dello studio, nessuno ti potrà mai dare garanzie di successo. Cioè, io non avevo le garanzie che studiando così tanto Kant e così tutti gli altri poi sarei arrivato a fare quello che faccio. Anzi, per me era impensabile. Nessuno poteva darmi garanzie e posso assicurarvi che poi ho fatto anche dei lavori molto distanti dagli studi che ho fatto. L'assenza di garanzie unita al chi me lo fa fare, alla svalutazione della meritocrazia, porta oggi lo studente a non crederci più. a non riuscire a gestire quell'incertezza, l'incertezza del proprio futuro, perché, questo l'ho detto tante volte, noi siamo impregnati in una cultura che vede nell'incertezza una malattia. Il problema è che una seria cultura dell'apprendimento dovrebbe farti dire: io mi faccio il mazzo nello studio proprio perché sono incerto. Perché lo studio, la conoscenza, l'apprendimento, la competenza è riduzione delle variabili che poi mi portano ad essere incerto, insicuro, impaurito, angosciato. Solo che questo non lo facciamo più perché? Perché non crediamo più che le competenze abbiano un impatto reale sui risultati della nostra vita. Ed ecco allora che è un po' quello che David Foster Wallace definiva l'infinite jest. Cioè pensiamo di poter avere dei risultati medi nella vita, proiettando davanti a noi l'immagine di essere persone meravigliose, ma senza poi fare quella fatica del lavoro, dell'apprendimento, dello studio. E quindi abbiamo gli studenti che non ci credono più. E capite bene che la conseguenza è il fatto che quando sono messi di fronte a un librone che ti porta via 6 mesi e delle dispense che ti permettono di inquadrare l'argomento in 5-6 giorni, chi me lo fa fare di passare 6 mesi? Ma sì, dai, le dispense. Però di nuovo, puoi fargli una colpa, circondati in questo modo da una cultura devastata? Secondo me no. E si arriva al problema numero 2. Il docente non ci crede più. Questo è un problema veramente tosto. Si entra in un circolo vizioso. Se lo studente non ci crede più e quindi si prepara in modo facilone, approssimativo, senza passione, senza crederci, anche il docente poi diventa uno che non ci crede più, diventa demotivato, si trova di fronte a studenti che in qualche modo deve far passare perché sennò il suo computo bocciati promossi è troppo negativo e quindi alla fine abbassa le sue aspettative e abbassando le aspettative chi glielo fa fare di cercare studenti veramente preparati? Sto generalizzando evidentemente, ma per far capire un pensiero, non sto dicendo che tutti i docenti sono così, perché poi lo so già che c'è quello che sta scrivendo: no, ma guarda che io in realtà, cioè, lo so che c'è chi è veramente Superman, però generalmente quello che sto dicendo è molto diffuso. Aggiungi a questo l'incapacità della scuola di far stare i docenti al passo con i cambiamenti, nuove tecnologie, l'abbiamo visto con la DAD, tutti i problemi che ci sono stati, i docenti italiani, soprattutto nell'ambito dei licei, ma anche in università, sono fra le categorie più refrattarie all'aggiornamento tecnologico professionale. E ricordo che i sistemi di formazione dei docenti sono ancora veramente fermi agli anni 90 da 1000 punti di vista. Non c'è una seria capacità di comprendere come catturare e mantenere l'attenzione di un auditorio. Infatti i docenti non sono preparati al public speaking, non sono preparati a creare dei discorsi che siano coinvolgenti, cosa che oggi diventa importante. Perché? Perché sì, c'è un sistema che ci circonda di informazioni molto suadenti, affascinanti. Se il docente non riesce ad essere un minimo coinvolgente, affascinante, se non riesce a produrre un discorso che riesca a mantenere e catturare l'attenzione, e lo studente lo perdi, e questo porta di nuovo al chi me lo fa fare, al disappassionarsi e quindi al circolo vizioso. Ci sono ulteriori aspetti molto più tecnici. Ricordiamo che la cultura della dispensa è la diretta conseguenza della cultura del "ha letto il mio libro". Ragazzi, io non voglio scoperchiare vasi di Pandora, in realtà sì, però nell'università, e vi parlo soprattutto di filosofia, sapete quante volte ho visto docenti spingere durante i propri corsi i propri libri anche a discapito dei classici? Ma sapete quante volte è successo? Mi ricordo esame di teoretica in cui c'era la fenomenologia di Hegel, e però all'esame veniva chiesto il libretto del professore sulla fenomenologia, che io avevo letto e su cui c'erano tante cose discutibili, ok? Però lì deve ingoiare il rospo. E allora anche questa roba qua, questi interessi dei professori, sono parte integrante di questo disfacimento del livello di apprendimento, perché sono spesso i docenti a disincentivare lo studente a leggersi i classici. Di nuovo, sto parlando di filosofia in questo caso, ma di altre materie umanistiche il discorso sarebbe molto diverso con materie scientifiche, lo sappiamo. Però in questo esempio, secondo me, la cultura del ha letto il mio libro, è un problema immane, perché hai letto il mio libro, alle fotocopie del libro, alle dispense, agli appunti ricopiati, la distanza è abbastanza breve, ok? Anche perché, diciamocelo, Hegel da leggere è una cosa, il libro del professore è tutta un'altra cosa, e fai molta fatica ad appassionarti ai libri dei professori molto spesso. Un altro problema dei docenti, il personaggismo. Questo è un po' l'effetto Burioni, cioè il fatto che il docente molto spesso dà molto più peso alla percezione che si ha di lui che non poi a quello che si fa all'università. Non è un'accusa a Burioni, dico solo che è una tendenza che Burioni forse ha marcato e su cui ha giocato e ha diffuso questa certa tendenza. E poi infine il fatto che nell'ambito della docenza di ogni genere l'anzianità è un valore più elevato e più pesante rispetto alla competenza, che è un problema che abbiamo discusso molto spesso su Daily Cogito. Per tutti questi problemi il docente non ci crede più. E in quel circolo vizioso dello studente che non ci crede più e che influenza il docente che non ci crede più e che abbassa i criteri facendo sì che lo studente ci creda ancora di meno, le dispense diventano quasi una salvezza, ragazzi. E ci porta al problema numero 3, quella che direi essere la cultura del pillolismo, che non c'entra nulla con le pilloline che prendeva Silvio per fare le sue feste, no, il pillolismo culturale. Perché diciamocelo, oggi perché la gente preferisce le dispense a un'opera di filosofia? Mica perché gli studenti e la generazione Z sono tutti rincoglioniti, ma perché tutti noi siamo attratti dalle cose brevi, rapide, in ogni ambito. Noi abbiamo impregnato i nostri figli, i nipoti, dell'idea che brevità is better, che in fin dei conti meno tempo dedichi a questa roba, acquisendo ovviamente il valore di quella roba, più tempo avrai per altre robe altrettanto brevi, dimenticandoci che tutto diventa insignificante. La gente oggi legge le dispense perché siamo in una cultura che premia la brevità, premia la rapidità su internet, fuori da internet, dappertutto, in televisione, sempre e comunque, nell'informazione. Ma vogliamo fare una serie autocritica di questo pillolismo? Pillolismo che è stato anche portato avanti, lo dico con tutto il rispetto del mondo, da una certa cultura televisiva, di cui Piero Angela, Super Quark, sono stati comunque portatori. Il pillolismo, quello che ti dà il nozionismo per spendere punti fighezza al pub con gli amici, facendo quella citazione che ti fa sentire meglio, meno ignorante rispetto a quello che sei veramente. Il pillolismo è quella brevità che scambia l'informazione casuale con conoscenza. E di nuovo, non sto dicendo che Super Quark fosse una cosa malvagia, ma se tu hai solo Super Quark come metodo di diffusione di sapere scientifico, è come avere all'università solo le dispense. Perché va bene Super Quark, quando poi c'è tutto il resto e c'è un'informazione seria e c'è anche qualcosa di diverso rispetto al pillolismo, però sei solo il pillolismo, sei solo il nozionismo, è come avere solo le dispense. E noi siamo impregnati di questa roba, ragazzi. E ti credo che poi la gente va all'università e vuole solo le dispense, perché ti sembra d'essere un coglione leggere La critica della ragion pura integralmente. E invece va fatto. Questo è il problema del rumore informativo. La conoscenza che viene barattata con l'informazione, e l'informazione sarà sempre più rapida, sarà sempre meno significativa rispetto alla conoscenza, che invece richiede tempo, fatica e rielaborazione. Nella società del pillolismo la rielaborazione viene completamente eliminata, perché la pillola è proprio quella che ti viene data per avere un'erezione intellettuale. È l'unico momento in cui ti sembra di avere qualcosa da dire, di aver imparato qualcosa, ed è sbagliato. La pillola ti dà quel momento di eccitazione cerebrale che poi viene perso completamente, te lo dimentichi. E questa roba qua noi dobbiamo veramente superarla. Si arriva al nozionismo arido di cui le università sono pregne, soprattutto in ambito umanistico, in cui la fatica dell'apprendimento è ridotta al minimo, perché in fin dei conti tu a scuola, all'università, ascolti, apprendi, memorizzi e restituisci in modo quasi acritico durante l'esame, durante l'interrogazione. E questa roba qua poi te la dimentichi dopo 2 giorni. Le persone che facevano l'esame di teoretica con Kant, studiando le dispense, l'hanno fatto bene il loro esame, hanno restituito esattamente quello che sapevano essere richiesto da loro, ma 2 giorni dopo hanno dimenticato tutto. cancellato, tabula rasa. Io, per quegli 8 mesi, mi sono fatto un mazzo così e le cose che ho studiato lì, io me le ricordo ancora adesso. Io tutto il tempo che ho passato sull'analitica trascendentale, ce l'ho dentro come una ferita che non si rimarginerà più ed è bene che sia così, perché posso ricordarmela, è un'esperienza. E vi posso tirar fuori decine di studi neurologici che mostrano come l'informazione appresa con maggior fatica, con maggior ripetizione, con maggior lentezza, attecchisce molto meglio nel tessuto cerebrale rispetto a 10.000 micro video di TikTok o 10.000 interviste flash sulla Rai che ti portano un sacco di nozioni che dimentichi nell'arco di 2 secondi e mezzo. Certo, ti guardi la cosa e dici, oh, quanta roba ho imparato, ma in realtà non hai imparato nulla perché non ti ha lasciato quell'orma che solo il tempo e la fatica possono lasciarti. Ma se noi non teniamo a raccontarla questa roba qua, è certo che vinceranno le dispense. Ci siamo autoconvinti che brevità significa successo, che rapidità significa maggior numero di nozioni e informazioni, e ci siamo rincoglioniti, perché quando tu baratti la qualità di un apprendimento lento, serio e faticoso con la quantità di un nozionismo pillolistico che ti fa sentire meglio in quell'Infinite Jest di David Foster Wallace, sei fottuto e noi siamo fottuti. Problema numero 4. L'eliminazione della selettività. E questo, secondo me, è il problema su cui sarebbe anche più facile e veloce intervenire. Parliamoci chiaro. L'università non forma più elite intellettuali, non forma più elite, non forma più le classi dirigenti. Perché l'università ormai è il liceo di 20 anni fa, di 30 anni fa. Io me lo ricordo, l'università negli anni 90, perché avevo mia sorella che lo faceva, avevo anche altre persone che conoscevo che facevano anche filosofia e lettere. Negli anni 90, dall'università di filosofia a Padova, venivano fuori una 30-40 di laureati all'anno. Quando io mi sono laureato nel 2010, venivano fuori centinaia di laureati all'anno. Ora, questo è un problema di per sé? No, perché potrebbe significare un innalzamento della curiosità e dell'intelligenza media. Solo che non è successo questo, è successo l'esatto opposto, è l'università che ha abbassato i livelli di selettività. Molte meno persone venivano bocciate, gli esami erano molto più facili. Vi parlo di filosofia, io ve lo dico, una laurea in filosofia se la piglia chiunque, senza problemi, basta avere un po' di voglia, un po' di dispense e sei a posto. E questo è un problema, perché non leggi più i classici e quindi non impari più veramente nulla. E questo è stato fatto nel nome dell'uguaglianza. Perché? Perché di nuovo, in un ambito culturale dove la meritocrazia è diventata questa fantomatica balla neoliberista da persone che vogliono trasformarsi in squali per cazzate incredibili, abbiamo deciso di eliminare tutti i criteri di selezione di coloro che procedono nell'università. E infatti oggi viviamo un'epoca in cui i voti, gli esami, l'esistenza degli esami viene contestata. L'esistenza dei voti viene contestata, non il significato che diamo ai voti, agli esami, no, l'esistenza. Niente bocciature. Non importa perché sia avvenuta una bocciatura, non deve esserci. Tutti i riti di passaggio, tutti i criteri di selezione che dovrebbero formare per abrasione una certa classe di persone che hanno superato delle prove per dimostrare che quel sapere è applicabile, prezioso e desiderabile, tutta questa roba è sparita nel nome di un'uguaglianza legata al fatto che studiare è un diritto. Certo che è un diritto, ovviamente tutti dovrebbero poter studiare a livello economico, sociale, certo, ma questo non significa che poi io devo prendere l'università e smantellare tutti quei sistemi di selettività che dovrebbero permettere di capire chi è che veramente nell'ambito della filosofia, della biologia, della medicina dovrebbe potercela fare. Poi medicina è l'esempio sbagliato perché abbiamo sempre più bisogno di medici, quindi lasciate perdere, però noi stiamo smantellando i criteri di selettività. L'università ormai è diventata una scelta obbligata. Quante persone finiscono a fare l'università perché i loro amici la fanno, perché non hanno voglia di lavorare, perché altrimenti ti vergogneresti? Cioè, ormai l'università è diventata questa. E per questo non ci credono gli studenti, non ci credono i docenti, non ci crediamo noi e manco l'università ci crede più. E se non cominciamo a capire che questo è un problema grosso, continueremo ad avere problemi di abbassamento del sapere, della conoscenza e ovviamente anche dell'autostima di coloro che all'università ci passano veramente tempo, ci mettono energie, ci credono, perché per fortuna ci sono ancora. Questo per dire alla fine che il problema delle dispense non è un problema degli studenti, è un problema culturale del fatto che nessuno ci crede più nell'apprendimento. Noi siamo una società che sta smettendo di credere nell'accrescimento umano attraverso lo studio, nell'accrescimento morale attraverso l'apprendimento. Abbiamo smesso di credere che studiando possiamo diventare persone migliori, più consapevoli. E quindi chi cazzo ce lo fa fare? Capite bene che se viene fuori un articolo che dice problema della generazione Z, io ci rido sopra, perché non è vero. È un problema intergenerazionale. E o decidiamo di allearci come generazioni per tornare a credere nell'apprendimento, altrimenti l'università fra 10 anni sarà messa 10 anni peggio rispetto ad oggi. E non è esattamente un sistema educativo che io voglio vedere per l'accrescimento mio personale e anche del mondo che mi circonda, della democrazia in cui tutti siamo coinvolti. Quindi, torniamo a crederci. Da dove cominciare? Una bella domanda. Io non lo so. Ne discuteremo, sì. Per ora io ho cercato di fare questa diagnosi e spero di aver acceso qualche lampadina e magari di tornare a fare un dibattito serio su come far tornare a crescere l'università e la gente che ci sta dentro, perché questo è quello di cui abbiamo bisogno. E questo è quello che volevo dire. Ovviamente io invito quelli che sono in live a non uscire, perché adesso leggeremo qualche commento. Invece a chi è in differita vi invito a lasciare un like, diffondere la puntata e dirmi con un commento cosa ne pensate. Noi nell'apprendimento ci crediamo veramente tanto, al punto che stiamo per lanciare il progetto più importante della storia dei Cogito Studios. Un progetto che vuole trasmettere l'idea che la conoscenza filosofica permette di trasformare in positivo la vita. E infatti, prima di lasciarvi, voglio invitarvi a conoscere meglio la nostra nuova realtà che aprirà il 23 marzo e che ci porterà a fare avventure straordinarie. Date il benvenuto alla Cogito Academy.
Una scuola di filosofia pratica, pensata sul modello delle accademie stoiche dell'antichità, ma che sfrutta tutti i mezzi che il terzo millennio ci mette a disposizione. Una scuola che ha l'obiettivo di trasformare la vita delle persone per mezzo della filosofia, sfruttando internet con video lezioni e contenuti multimediali e ovviamente attraverso l'esperienza con corsi, incontri e seminari dal vivo in tutta Italia. Una scuola vera e propria che produce contenuti di livello accademico con il coinvolgimento di professori, esperti e grandi personalità. Ma non con l'obiettivo di fare accademia. L'obiettivo è quello di cambiare la vita. Ecco, questa è la Cogito Academy ed è proprio il momento di cominciare.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.